Ci prepariamo con un minuto di silenzio.
Nella tua benevolenza. Tutto è stato dato a me dal Padre mio, e nessuno sa chi è il Figlio se non il Padre, né chi è il Padre se non il Figlio, e colui al quale il Figlio vorrà rivelarlo.
Un'alleanza tra catechesi e liturgia in vista dell'educazione alla preghiera, dell'iniziazione alla preghiera. La struttura della giornata la conoscete, io la presento brevemente prima di presentare le persone che ci aiuteranno a sviluppare questo tema e a approfondire le nostre conoscenze. Al mattino avremo un tempo piuttosto dedicato all'ascolto con due interventi, anche con la pausa, ma del professor Ezio Ceti nella prima parte e poi di Don Giovanni Mariani nella seconda parte della mattinata. La mattina si concluderà con un momento di confronto, di dialogo in assemblea, domande, risonanze, ulteriori approfondimenti richiesti. Ci sarà la pausa pranzo e dopo la pausa pranzo un tempo per vivere tre momenti di atelier diversi, che sono sintonici, che stanno ancora, che sviluppano in modo diverso da atelier il tema della giornata. Alle 16:30 tutto sarà concluso e ci saluteremo senza ritornare in grande assemblea, ma appunto dopo ciascuno dopo che ha finito il proprio atelier. Signore, insegnaci a pregare. Abbiamo chiesto al professor Ezio Ceti, che presento subito e che ringrazio della sua partecipazione. Il professor Ezio Ceti è uno psicologo, ha pubblicato diverse cose intorno al tema che ci offrirà questa mattina. In particolare segnalo il suo libro, i suoi libri, alcuni dei suoi libri sono anche in vendita fuori, Educare al sacro, una risposta alla crisi della società postmoderna. Mi diceva che è un pochino quello che ci dirà questa mattina, è sviluppato più profondamente in questo volume. E poi anche Maria, donna dell'educare, fa diverse relazioni, è molto conosciuto per questo. Abbiamo chiesto a lui di aiutarci a sviluppare questo tema, educare alla preghiera. Quali sono le aperture possibili nel cuore di un ragazzo, di un bambino, dell'età dei ragazzi dell'iniziazione cristiana? Quali sono le aperture possibili alla preghiera, i desideri di Dio che possiamo cogliere, discernere e accompagnare iniziando la preghiera? Grazie, professor Aceri. Eccoci.
Buongiorno. State bene? Prima di cominciare faccio una premessa. Ci tengo tantissimo alla premessa. La premessa è questa: facciamo andar bene questa giornata, facciamo andar bene. Voi rinunciate a tutta una giornata, lontano. Come si fa a far andar bene un incontro? Che anche come si fa a far andar bene un momento di preghiera con i ragazzi? Guardate che è la stessa cosa. Semplice, semplicissimo. Adesso sono 10:15, qualcosa. Cioè le 4:30, quando avrete finito, saremo un pochino più contenti tutti, tutti, tutti. Sarà andata bene, se no non sarà andata bene. Avete visto che ho fatto riferimento a una cosa pratica, concreta, a essere contenti. Ma voi potreste dirmi, ma chi siete voi? Chi sei tu per farci contenti? Io sono nessuno. Ma c'è un sistema per essere contenti tutti e che funziona sempre, sempre. E questo sistema dovrebbe essere l'unica cosa fra di noi, fra di voi, durante la nostra vita, soprattutto durante i momenti di catechesi. Senza questo sistema, anche se noi fossimo le persone più intelligenti sulla faccia della terra, abbiamo fallito, anche se fossimo le più ricche. E il sistema è questo, speriamo di poter avere fra noi oggi quello che noi psicologi diciamo una comunicazione empatica. Cosa è la comunicazione empatica? È tutto, è semplicemente tutto, è la comunicazione che Gesù aveva con la gente. È quel qualcosa che succede fra la gente che non è legata al contenuto ma al rapporto. L'avete vissuta la comunicazione empatica? Ti è mai capitato durante la settimana, la vita è dura, qualche cosa, poi ti capitano dei momenti belli? Era lì, era humus, era l'atmosfera tra di noi. Ti è mai capitato di dire una roba a tuo figlio e si è arrabbiato, il giorno dopo gli hai detto la stessa cosa, la stessa, ed è passata, perché c'era la comunicazione empatica. Così noi che vogliamo insegnare ai ragazzi a pregare, se non abbiamo la comunicazione empatica risulta vuoto. Io se avessi 18 anni non andrei in chiesa, se mi parlano solo di comandamenti che sono importanti, ma almeno che venga attratto da Gesù. Come si fa ad avere questa comunicazione empatica? Poi cominciamo. Per averla è semplice, semplicissima. Per averla noi dobbiamo essere qui. Ma voi mi dite, noi siamo qua già da un bel po', ma ci sono tre modi per stare qua, che sono i tre modi per ascoltare la gente. Il primo, quello che fai quando vai in banca, se ti avete in banca parli e l'altro è stato rimorato un altro, ti dà fastidio. Il secondo, chiedo scusa alle donne che sono qui, vi chiedo scusa, ma io devo dirla sta roba. È quella che qualche volta la donna fa. Tuo figlio ti parla, il tuo uomo ti parla, non hanno ancora finito di parlare e tu hai già la risposta da dargli. Ma che cosa sono qui a parlarti a fare? Parlo di pochi maschi che sono qui, perché il dramma oggi è che ci sono pochi maschi in catechesi. Vedete, cari maschi, io vi auguro di vivere 100 anni, ma quando voi avrete 80 anni e morirete, forse la vostra donna vi dirà come dovrete entrare nella cassa. È più forte. I preti se la cavano perché non c'ha la donna, perché loro se la cavano. Ma c'è un terzo modo per ascoltare, ce lo diciamo in famiglia e ce l'ha insegnato la più grande donna educatrice che abbiamo avuto in Italia. La Chiesa non l'aveva capito, c'è voluto Paolo VI per integrarla. Paolo VI per me è un genio, era un genio Paolo VI. Si chiamava Maria Montessori. La Montessori diceva, tu vuoi ascoltare qualcuno? Tu vuoi amare qualcuno? È come se avessimo un bambino appena nato qua in mezzo a noi. Se noi avessimo un bambino appena nato, tutti noi faremmo due cose, che sono quelle che chiedo io a voi nei giorni. Primo, saremmo attenti. C'era Simone Weil, questa filosofa francese, che diceva che la cosa più bella tra gli esseri umani è l'attenzione. Secondo, avremmo uno spazio di ascolto pieno, profondo. Ecco, carissimi, io chiedo questo ascolto da parte vostra nei miei confronti e ve lo garantisco da parte mia e anche il relatore che verrà dopo di me nei vostri confronti quando faremo dibattito. Se avremo questo rapporto andrà bene, perché quello che conta non è quello che noi diciamo, ma quello che costruiamo insieme. Userò qualche slide. Don, tu quando fra 45-50 minuti mi devi dire di smettere senza usare violenza, con delicatezza, così. Però vedremo alcune cose. Avete un po' dentro nella cartellina, guardate. La relazione sarà divisa in tre parti. Primo, andremo a vedere i fondamenti. Perché siamo cristiani? Qualcosa sui fondamenti. Poi andremo a vedere chi siamo noi e chi sono i ragazzi. Avete visto che nella prima slide, prima, c'era l'immagine di un pellicano. Ecco, per me è tutto lì. Un pellicano che col becco prende la carne e la dà ai piccoli, da sé prende, prende da sé. Vedremo che sarà questa l'esperienza che dovremo fare. Allora, fatta questa premessa, cominciamo. Cominciamo dalla prima parte. Questo è San Paolo, lo conoscete già, ma parto da una frase di un grande santo ortodosso orientale. L'Oriente ha avuto un'esperienza straordinaria, la Chiesa dovrà riscoprirla molto di più l'Oriente. San Serafino di Sarto dice una frase dove secondo me è racchiusa tutto lo scopo della preghiera e anche lo scopo della vita. Lui dice: lo scopo del cristiano è uno solo, acquisire lo Spirito Santo. È questo. Bene, se questo è lo scopo, andiamo allora a prendere un po' più coscienza di chi siamo noi, di chi è la persona per poi parlare della preghiera. Guarda che noi sappiamo bene che abbiamo un corpo legato agli aspetti fisici, alla percezione, eccetera. Poi abbiamo una parte, la psiche, legata ai sentimenti, alle emozioni e tutto questo. E poi c'è la parte più profonda di noi, che è la parte dello spirito. Però su questa parte dello spirito io chiedo scusa se uso una scena un pochino troppo umana, ma ci fa capire. Per me la parte dello spirito è come una porta girevole, dove da una parte ci sono delle verità che hanno tutti, tutti, i credenti, i non credenti, eccetera. Quando tu giri poi quella porta lì, allora andiamo a vedere tutta la parte anche dello Spirito Santo che possiamo acquisire. Ma c'è una verità che hanno tutti. Questa è la parte interiore nostra, e che vedremo che pregare non è nient'altro di fare in modo che lo Spirito Santo preghi in noi il Padre. È importante comprendere questa cosa qui. Cominciamo ad andare a vedere di questa parte più intima, le altre due non sto qui perché non ho tempo. Andiamo a vedere cos'è questa parte dello spirito in noi, la parte profonda dentro di noi. Parto dall'esperienza degli apostoli. Vi ricordate? Gesù va in croce e le fate le compiere di tutti i colori, che Gesù qua era straordinario. Quando Gesù parlava, la gente si sentiva tutta rasa al suolo, perché Gesù ti metteva nella verità, ma con una voglia matta di educare. Noi stasera dobbiamo andare a casa così, tutti rasi al suolo, anch'io per primo, perché vedremo quanti sbagli abbiamo fatto, io per primo, ma con una voglia matta di educare. Le due cose possono stare insieme. Bene, cosa faceva Gesù? Cosa succede? Gesù con tutta la roba qui, va in croce. Poi gli apostoli scappano tutti. L'hanno visto per 3 anni, gli sono stati lì. E poi se la fanno sotto, vanno via tutti. Ma Gesù l'aveva capita sta roba qua. Guardate che cosa fa. Prima gli dice: aspettate che arriva lo Spirito Santo. Lui dona lo Spirito in croce, tutta la roba che sapete. E glielo dice: tant'è che se la fanno sotto, sono tutti lì, sono negli apostoli, e arriva lo Spirito Santo. Arriva lo Spirito Santo e 5 minuti dopo San Pietro diventa il Papa. Fa la prima predica che San Pietro fa, ve lo ricordate, va e si mette a parlare a tutti. Lì, quando parla, in modo autorevole, gli fanno dire, più di 3.000 persone dicono che si convergono in lui. La domanda è, perché? Cos'è capitato? L'altro ha detto, se la facevano sotto, va fuori, fa questa predica qua, e gli altri rimangono tutti così. E poi dice una roba stupenda. Che i preti la dicono in un modo, ma io la dico in un altro, io sono psico della musica, devo vederlo dall'ottica lì. Dice, e quelli capivano la loro lingua. Cioè lui parla in un modo e gli altri capiscono la loro lingua. Bene carissimi, questa è la nostra esperienza. Se i nostri ragazzi non capiscono la lingua loro, è inutile che noi stiamo qui a predicare. Tutta questa crisi che stiamo vivendo anche dalla Chiesa, eccetera, sarà per questo. Ma ci andiamo con ordine. La prima cosa, perché quando Pietro predica un sacco di gente gli va dietro? Che sarà la stessa roba, perché quando noi preghiamo e parliamo agli altri si convertono? Mica per la bravura nostra, sapete, toglietevelo dalla testa, conciati come siamo noi. Vedete, quando ci dicono che siamo immagine di Dio, ci dicono questa roba qui, che cosa vuol dire in termini pedagogici? Perché i preti giustamente te lo dicono da un punto di vista teologico. Guardate, noi dobbiamo andare via qua convinti di una cosa, che quando un bambino nasce ci hanno detto che i cromosomi del papà e della mamma, è vero, ma si sono dimenticati di dirci che quando un bambino nasce ha altri 5 cromosomi, 5, un cromosoma è una roba che c'è dentro. Ecco, sono questi 5 cromosomi che faranno sì che quando noi parleremo gli altri verranno attratti, che fanno sì che quando Pietro ha parlato gli sono andati dietro, perché sentiva, gli altri sentivano che parlava di loro, che parlava della profondità dell'umano. Quali sono questi 5 cromosomi? Il primo, noi siamo relazione, non possiamo vivere senza l'altro, non si può. Ecco perché in tutte le scuole dell'infanzia bisognerebbe fare l'educazione alla relazione. Non c'ho tempo di parlare delle scuole, la scuola parte, ma accetti stai fermo. Devo stare, perché sennò poi io ti tieni dentro. Siamo relazione. Se voi oggi mettete nel cuore di un bambino la paura dell'altro, voi uccidete l'anima di quel bambino lì, l'anima. Il bambino non può vivere senza l'altro, non possiamo vivere senza l'altro. Le minacce addirittura ha fatto saltare tutta la psicologia, arriva a dire non c'è più un io, è l'altro che mi fa esistere, l'altro. Perché questo? Non perché ce lo siamo inventati, siamo bravi, facciamo i bravi parrocchiani, perché noi siamo ontologicamente relazione. San Giovanni della Croce usa altri termini, dove non c'è amore, metti amore, cioè, ognuno c'è il cuore. Secondo cromosoma di Dio. Io dico di Dio per dire dell'uomo, è la stessa roba, sapete? È la stessa roba, perché l'uomo profondamente realizzato è immagine di Dio. Secondo, noi siamo come questo computer qua. Un computer va, se c'è un programma, se no non va, non va, non va. Noi siamo programmati per l'amore. Quando una persona muore, che cosa ti rimane di lei? Quanto ti ha voluto bene, sapete? Siamo programmati. Perché ti rimane? Mica perché ce la siamo dati noi, perché siamo costitutivi così. Siamo programmati per l'amore. Ce l'abbiamo dentro. Siamo nati così. Non è che noi ce lo siamo dati da noi. Terzo. Il terzo cromosoma di Dio è splendido. Volete fargli capire la fregatura della pornografia ai giovani? È semplicissimo. I preti dicono che è peccato, è vero, ma noi dobbiamo trovare un linguaggio che loro capiscono, cioè no, ti mandano a quel paese. È il terzo cromosoma che dovremo tradurlo. Il vero genera gioia e il falso tristezza. Qual è la fregatura della pornografia? Non è il corpo nudo che vedo nel film pornografico, il nostro corpo è bello, non è brutto, non è manco il rapporto sessuale che vedo nel film pornografico, il rapporto sessuale è bello, non è brutto, ma c'è una fregatura dietro, che io nel film pornografico vedo corpi che fanno sesso, ma non vedo persone che si amano, perché quei due gli stanno facendo una cosa falsa, ecco perché ti attira ma dopo rimani triste. Noi dobbiamo riuscire a spiegare tutte le robe, i nostri giorni, con il loro linguaggio, perché vengono dietro. È il terzo cromosoma di Dio. Ed è talmente vero. Pensate alla politica. La politica doveva essere la cosa più alta dell'essere umano. La politis, la civitas, eccetera. Cos'è che ti dà fastidio della politica? Non il colore che uno ha, è vero che abbiamo idee diverse, ma che uno ti dice una roba e ne fa un'altra. Perché ti dà fastidio? Perché noi siamo programmati per il vero. Quarto cromosoma di Dio. E qui le mamme li ascolti, non solo le catechiste, che qui sbagliamo tutto. È sempre possibile ricominciare. Frasi come sei sempre il solito, con te non c'è niente da fare, se lo dite andate a confessarlo, è come un peccato mortale. Così i preti sanno cosa fare, almeno fa qualcosa anche loro. Fare di più. Un bambino, un ragazzo che sbaglia 100 volte, ma si rialza, con l'obiettivo in testa di migliorare, che l'altro perfetto spaccato che sbaglia una volta non ricomincia. È un cromosoma, questo Gesù lo sapeva benissimo. Bellissimo che cannavamo tutti, no? Però se l'ho messo dentro, che si può sempre ricominciare come una volpe, poi vedremo. E arriviamo al quinto cromosoma di Dio, che è quello che serve per la preghiera. È il quinto. E che noi non diciamo più ai nostri figli perché siamo stolti. Quando un bambino nasce, bisogna dirgli fin dalla scuola dell'infanzia che ha tre orecchi. Tre! Diteglielo a tutti i bambini sulla faccia della terra. Questi due, il terzo è l'orecchio interiore, quello che è capace di ascoltare lo spirito, l'amore, la trascendenza. Sapete chi ha detto questa roba qua? Era uno che la chiesa non aveva, la chiesa arriva dopo, però ci arriva perché è madre, qua ci facciamo le robe, mai contro la chiesa, però ogni tanto va un po' così. Era un mistico francese, ha fatto tribunale la chiesa, ma era sempre stato dentro, vedete, si chiamava Michel de Chateau, che diceva c'è il terzo orecchio, c'è, è qua, è qua. E sapete dove sta la fregatura oggi? Se io voglio diventare un palestrato, vado in palestra, mi faccio tutti i giorni in palestra, mi arrivano i muscoli grandi, ok? Se io voglio fare in modo che il cristianesimo diventi pratico, bisogna esercitare questo terzo orecchio sin da piccoli. Da piccoli. È tutto lì. È tutto lì. Qual è la crisi che stiamo vivendo anche sulla preghiera? A noi i preti ci hanno insegnato il Signore, bisogna parlare del Signore, era tutto andava bene alla volta, però era sempre una roba fuori. Invece dobbiamo fare in modo che un bambino sia abituato ad avere un rapporto personale con Gesù, grazie al cristianesimo, è solo questo, è una persona, punto. Ma noi siamo capaci di fare in modo che lui abbia questo rapporto personale con Gesù? Faccio un esempio molto semplice, cosa che non facciamo tutti in buona fede. C'è un bambino, dopo parlerò dei ragazzi, perché voi volete fare i ragazzi, per me non serve niente, ma facciamoli anche i ragazzi. Ma ha chiamato questa roba qua, io parlerei solo dei bambini, ma lasciamo perdere le mie. Un bambino che 17 anni vede il papà e la mamma con Dio in terra. Se il mio papà, che mi vuole parlare di Gesù, mi dice questo, non solo che devo dire il Padre Nostro e la Maria, che sono importanti, ma se lui mi dice, sai, c'era la bottiglia d'acqua vuota su un tavolo. Guardate l'esperienza pedagogica. Ho sentito nel mio cuore, questo terzo orecchio, che potevo fare un atto d'amore. Sono sceso in cantina, ho preso l'acqua, l'ho riportata su e mi sono sentito felice. Questo è cristianesimo allo stato puro, ma è anche un'esperienza pedagogica straordinaria. Allora il bambino incomincia a farlo anche lui e incomincia a provare la gioia, perché vedete, Gesù fa provare la stessa gioia al bambino che ha provato al padre, sapete? E che cosa succede? Che il bambino incomincia la confidenza con Gesù. È fatto. A 18 anni non molla più Gesù, perché non c'è più un cristianesimo dove devo andare a messa, ma c'è un Gesù che attira, che mi fa sentire felice, che mi riempie. È tutta un'altra sfida. Bene, questi cromosomi che cosa ci fanno? Ci dicono? Ci dicono sostanzialmente, l'abbiamo visto anche nella parte della preghiera, che Gesù abita in noi, è già dentro di noi. Una volta, se ci sto dentro, racconto questa esperienza, mi hanno detto, dovevo fare una conferenza sulla famiglia in Umbria, c'avevo tutti i vescovi di fronte a me, ho rischiato molto perché lui, sulla famiglia, e dico ai vescovi, e c'è, sapete chi è Dio? Immagina, io povero piscolato dalla dire, ho rischiato molto, lo dico anche a voi, così capite perché abita in noi. E ho detto, eccellenza, quando dirò la frase, non pensate che perché, Dio per me è come un insufficiente mentale, spiego, ma chi vescovi hanno potenza. Io conosco l'insufficiente mentale, un insufficiente mentale ha un chiodo fisso, Dio ha un chiodo fisso. Spiegateglielo così, giovani, lo capiscono. È cotto, è innamorato. Siete mai stati cotti? Vi faccio vedere le cinque cose di Dio, così almeno sappiamo come dirlo ai giovani. Diteglielo dalla cotta, lo capiscono subito. Primo. Se io fossi cotto di una donna, io non vorrei mai che questa donna stesse con me. Dio non vuole niente da noi, niente! Altro che bisogna fare la volontà di Dio, dobbiamo capirla nell'ottica. Secondo, se io fossi cotto di una donna, sono io che ho una voglia amata di stare con lei. È Dio che ha talmente voglia di stare con noi che già ci inabita, è già dentro di noi. Terzo, se io fossi cotto di una donna e ho una voglia di stare con lei e lei mi dice di sì, ma io sarei strafelice se noi diciamo di sì a Gesù. Kierkegaard diceva, Dio è muto e arriva. E che cosa fa Dio? 300 miliardi di volte in più le cose che faremo noi con la nostra donna, ci dà i suoi regali, e i regali di Dio sono che ti fa scoppiare il cuore di gioia, non te ne frega niente di soldi, si caldi là. Ma c'è una quarta cosa e chiudo, che il cristianesimo ha la stessa roba che io ho con la mia donna. Io per poter amare la mia donna devo frequentarla, se no è meglio tutto teorico. Ecco, il cristianesimo ha una regola sola, che bisogna viverlo. Che bello, così che la vecchietta di montagna, che sa niente di psicologia e pedagogia, può essere molto più felice di noi se ha questo rapporto personale con Gesù. Questo allora è cosa. E che cosa fa Gesù? Illumina noi e ci fa diventare noi, ci fa diventare più noi. Questa è la presenza di Gesù. Non pensate che ci sia la volontà di Dio e la mia volontà. No! C'è la volontà di Dio che illuminando me fa in modo che la mia volontà diventi veramente la mia volontà, che è la sua, viene purificato. Questo è. Bene, queste sono le verità antropologiche che c'è in ciascuno di noi, ok? Facciamo un passo avanti. A questo punto andiamo a vedere lo spirito che cosa fa in noi. Qui mi riferisco agli studi ortodossi, faccio qualche nome perché bisogna farlo, se no qui il pretino dice dove li metti. Soviet, Teopolo il Recluso, San Serafino di Saro, Bulgakov, tutti questi insomma. Cosa ci dicono questi? Noi come chiesa occidentale, tutta la parte dello spirito, non è che abbiamo approfondito come loro, loro l'hanno approfondito, io faccio una sintesi. Loro dicono questo, che lo spirito è quello che Gesù ci lascia. Guardate che cosa è capitato. Questo è il movimento che avviene, è questo. Per cui lo Spirito di Gesù è veramente, se posso dire, il Dio dell'oggi, adesso uso un po', ma è veramente. Ed è in questa porta girevole. Allora, i cromosomi di Dio li abbiamo tutti. Quando noi giriamo la porta, entriamo nello Spirito. Lo Spirito che cosa fa? Non ti cambia. Ti fa vedere tutta la stessa vita, tutti gli eventi in un modo completamente diverso. Spiego. C'è stata una grande donna fatta santa, era un genio. Ma noi non parliamo di queste donne perché siamo tutti lì fermi. Si chiamava Edith Stein, Santa Teresa Benedetta della Croce. Che cosa dice sta donna? Che tutto quello che capita è un fenomeno. E che dietro il fenomeno c'è sempre un qualcosa. Anche in tutta questa crisi, spero che nessuno di voi esca di qua con delle parole scoraggianti. Noi non dobbiamo assolutamente a metterci al coro di quelli che denigrano tutti. Siamo stolti. Noi siamo diversi. Ve la ricordate la lettera di Orieto? I cristiani sono lì, ma è come se vivessero da un'altra banda. Sì, sono nel mondo. Ecco, questo è. Che cos'è che ti fa vivere da un'altra banda? È lo Spirito in noi che ci fa vedere le cose in modo completamente diverso. Chiudo sullo Spirito, poi vi dico i suoi movimenti. Con una parola di una mistica verrà fatta santa questa sicuramente. Sicuramente. Chiedo scusa se posso dirlo perché sono in famiglia, perché sono qua con voi, me la conoscete. È una donna che ha cambiato la mia vita. Si chiamava Chiara Lubich. In un'intervista al telegiornale TG3, quello TG3 che non era presente, quando era ancora in vita, mi fa una domanda a Chiara. Ma senti Chiara, come hai fatto a fare tutta questa roba qua? Perché sapete che nel momento... Come hai fatto te? E lei dà una risposta. Dice, sa, è stato lo Spirito Santo. Immagini il giornalista del 33, prenderà. Allora gli fa una domanda. Ma senti Chiara, chi è? Che cos'è per te lo Spirito Santo? E la risposta è straordinaria. Lei dice così. Lo Spirito Santo è una brezza, una voce, un pensiero sul mio pensiero, non diverso, sul mio, che lo illumina e lo purifica. Allora, quando noi siamo legati allo Spirito Santo, non è che non siamo noi, siamo noi nella vera essenza, nella profondità di noi. Lo Spirito Santo fa sì che noi siamo realizzati dopo, ma noi con le nostre caratteristiche, con il nostro modo di fare. A un giovane se è legato allo Spirito Santo, non è che fa cose straordinarie, realizza lui. Una volta avevamo un cristianesimo vecchio, devi rinunciare a te, devi fare... Ma andate così da giovane, non ti dice, ma chi me lo fa fare da dietro a Gesù se devo... Invece gli devi dire la stessa roba, con un linguaggio diverso, tu ti realizzi fino in fondo. E che cosa fa lo Spirito Santo? Lo Spirito Santo, secondo tutti gli studi di questi qua, ha due movimenti. Uno centripeto, ti porta verso il centro. Dopo la comunione ci raccogliamo. Che cosa sentiamo tutti? Sentiamo a casa, sentiamo che è bello, che nonostante tu, se ci chiedessero perché crediamo, ma mica per le storie che ci hanno detto i preti anche, poveri preti di macchio oggi, dai, va bene ogni tanto, ma se ti chiedessero perché credi, ma sapete perché? Perché nonostante tutti gli sbagli che faccio, ne faccio tanti, Gesù mi vuole bene per quello che sono, riempie un bisogno profondo che è l'appartenenza, cerchiamo di appartenere a Lui non perché siamo bravi, ma perché Lui ci ha preso dentro. Vi ricordate, quegli apostoli già dovuti, venite qua, vi prendo nella mia vigna, noi siamo nella vigna di Gesù, nonostante siamo conciati, come ha fatto Gesù a chiamarci, non lo so, però voi dovete sapere che Gesù, essendo cotto, è sordo, cinque e muto, e prende più scassati, noi siamo più scassati, ma ci ha scelto, meno male, siamo più scassati, non sapete, ma questo è bello. Allora questo è il movimento dello Spirito che ti porta dentro. Però attenzione, già cominciamo a intuire che cos'è la preghiera. Lo Spirito ti porta dentro, ma non viola mai la tua libertà. Se tu vuoi entrare, non è che tu, lui lo fa contro di te. E vedremo che allora educare all'ascolto, all'introspezione sarà uno degli aspetti che dovremo fare da un punto di vista pratico, concreto, per educare i bambini alla preghiera. Vedremo poi questo. Perché non è che noi inventiamo le preghiere, perché sono già tutti lì, ma noi dobbiamo aiutarli a girare la porta, se così posso dire. Chiedo scusa, ma sono un po' più chiaro. E per girare la porta io devo entrare dentro il primo momento dello Spirito. Il secondo momento dello Spirito, che cosa fa di noi lo Spirito? Ci butta fuori, ci apre all'esterno. Non è che è un intimismo. Questo dentro, questa carica, noi sentiamo che è per gli altri, per gli altri. Allora la seconda cosa che dovremmo fare nell'educare alla preghiera è aiutare questo bambino a vivere l'altro, alla relazione e tutto il resto. Perché questo? Perché in questo modo lo spirito, che poi non è su, lo spirito si diffonde, fa tutto. Capite? Questa è un pochino la cosa straordinaria del momento dello spirito. Chiudiamo qua sulla parte antropologica, starei qui delle ore, ma direi che è abbastanza. Allora, siamo immagine di Dio, i cromosomi di Dio li abbiamo tutti, 5, però noi cristiani abbiamo in più, ecco perché gli altri si salvano anche se non credono, perché questi cromosomi li spinge all'apertura, eccetera. Ve la ricordate la regola d'oro, fare gli altri? Questo lo possono fare tutti, il paradiso sarà pieno tanti altri. Ma a noi cristiani è dato qualcosa in più, non perché valiamo di più. Gesù ci fa vedere di più, poi andremo in paradiso per l'amore, non per quanto abbiamo visto, ma il fatto di vedere di più è già una grossa cosa. Quando giriamo questa porta e entriamo nell'afflato dello spirito, che cosa ci succede? Che la stessa roba ha un significato diverso, che la stessa vita ha un significato diverso. Dio non cambia la realtà, la illumina. Questo è. Ecco, pregare è fargli vedere questa luce su tutto, perché si può pregare su tutto. Ok? Questo è. Adesso facciamo un passo avanti, adesso che abbiamo visto e siamo coscienti della grandezza e dell'amore che Dio ha per noi, perché ci ha portato lì. Guardate che nessuno di noi merita questo, però Dio ci ha scelto, ringraziamolo, dovremmo ringraziarlo in eterno per questo, che ci fa vedere delle cose che altri non vedono, non perché vogliamo di più, per una gratuità che lui ci dà. Ok? Questo è molto importante. Facciamo un passo avanti, adesso, una volta che abbiamo visto, andiamo a vedere chi siamo noi. Sul lucido, ribalto un po' il lucido che avete lì. Ho parlato prima dei ragazzi, prima parliamo di noi, quindi lo vediamo dopo questo. Adesso, una volta che siamo coscienti del tesoro che abbiamo, andiamo a vedere la nostra funzione come genitori, educatori, catechisti, ok? Perché questo è quello che ci è detto, come persone che insegnano all'altro, eccetera. Naturalmente, se chiedessero a un cristiano cose che non lo fa più perché diciamo di essere credenti, qual è la roba più bella che desideri dire a tuo figlio? Oggi tutta la gente dà risposte diverse, ma sapete cosa dovremmo dire noi come credenti, adesso che siamo coscienti del tesoro? La roba più che desidero il mio figlio è una roba sola, una sola, una sola! Che il mio bambino abbia un rapporto personale con Gesù. Punto. Ci pensa lui dopo. Sarebbe la cosa più bella che esista sulla faccia della terra! La più bella. Non che sia bravo, tutto il resto, tutte stupidate, tutta fogna. Questo è l'essenza. Bene, come fare a fare questo? Beh, non solo siamo coscienti, signori, dobbiamo viverlo, ma chi siamo noi, educatori, catechisti? Io faccio questo paragone. Noi siamo come un pellicano. Il pellicano è un uccello, avete visto che abbiamo cominciato col pellicano. Guardate che cosa fa il pellicano. In natura, vola in alto, vede i pesci nel mare, li prende, li mastica dentro di sé e il pellicano gli dà i pulcini ai piccoli, come i piccoli sono capaci di prenderli, non come l'ha preso lui. Oggi la crisi della Chiesa è tutta qua, è tutta qua. Noi abbiamo una cosa straordinaria, che è Dio. Non per merito, è un atto gratuito che lui ha fatto su di noi. Dobbiamo viverlo, ma darlo ai bambini e ai ragazzi, e qui non siamo ancora capaci, come loro sono capaci di prendere. Vai a dirgli a un ragazzo di 18 anni che deve andare a messa. Ma perché ci devo andare? Tu gli devi dire la stessa roba facendo in modo che lui ci vada. È tutto qua, perché è un discorso di mediazione pedagogica. Allora, e guardate addirittura che cosa fa il pellicano, che io dico che sono i tempi di oggi. In natura il pellicano, sapete che cosa succede? Che quando c'è penuria, che non c'è da mangiare, e capita come oggi, sembra che siamo in crisi, ma è una crisi emotiva, che nessuno di voi si approfitta di sventura perché vado via. Che è una crisi emotiva, cosa fa il pellicano? Quando c'è da mangiare, sapete cosa fa il pellicano? Avete visto l'immagine? Prende la carne da se stesso e la dà al cucino. Questa è l'epoca che Dio ci sta chiamando. Dobbiamo prendere da noi e darlo agli altri. perché è un'epoca così. Ma non è negativo, sapete, ma è questo. Allora, questo è quello che dobbiamo fare. Primo, dobbiamo avere un rapporto personale con Gesù. Non si fa catechismo parlando del Signore se tu tutti i giorni non hai un rapporto personale con Gesù. È una contraddizione di fatto. Che non vuol dire che va tutto bene. Non vuol dire quello. È un patto di fedeltà. Quando noi siamo diventati catechisti, educatori e tutoretto, siamo andati da Gesù, gli abbiamo detto, gli vogliamo andare dietro. E non è che gli andiamo dietro perché è bello, ognuno dei suoi cammini. Ma noi ci stiamo lì, ci siamo. E non è perché pecchiamo, val di più uno che pecca 100.000 volte, ma sta sempre con Gesù. Ricordate, questa la sapeva da dire, che il demonio è furbo, sapete? Ah, ci mette dalla fretta, sto scemoto qua, ci mette. Il demonio, sai che cosa fa, cosa che non sapete come pregarlo? Prende una roba giusta, ve la fa diventare l'assoluto, come se fosse vera. Sapete quando si attacca il demonio? Non quando siamo su, non quando andiamo a disputare, quando sbagliamo, dato che cambiamo tutti, io per primo. Guardate che cosa succede, quando tu cambi ti senti in colpa e il demonio arriva e ti dice vedi che è schifo, vedi tu, oh, tu vuoi essere un educatore di adolescenti, ma sei il primo che va a vedere la pornografia, ma che cosa fai? Sii almeno coerente, lascia perdere tutto il resto. Questo è il ragionamento del demonio. Anzi, il demonio addirittura è capace anche di farmi fare le cose eroiche. Oh, tu sei un volontario che fai il volontario di qua, di là, un sacco di tutto bene e tu magari pensi di essere a posto. Ma lui vince. Perché? Ricordatevi questo. Il demonio tiene una sola cosa, una, tutto il resto ce lo fa fare, anche l'eroe. Tiene il nostro rapporto personale con Gesù. Punto. Ti fa anche essere bravo, essere un attivista, purché tu non preghi, purché tu non sei. Questo mettetelo per il testo. Contemporaneamente però, quando lui ci attacca, e adesso lo capirete bene, sentiremo un'altra voce. Il terzo orecchio parla, è la voce di Dio, perché la voce di Dio è di un silenzio spaventoso. Sembra quasi un assurdo, la voce di un silenzio, se Dio è così, il quale ti dice rialzati, ricomincia, non importa. Ecco, è questo. Noi ci diventiamo santi, non perché non pecchiamo, ma perché seguiamo Gesù nonostante abbiamo peccato. E dovremo abituare i bambini, vedremo, e i ragazzi ad ascoltare questa voce, è tutto lì, sapete, è tutto lì. Che lo Spirito poi amplifica, perché lo Spirito Santo non è nient'altro che un amplificatore di questa voce. Ecco, questo è il nostro compito. A questo punto, se abbiamo visto le verità antropologiche, se abbiamo visto chi siamo noi, adesso, per dare questa ricchezza che siamo coscienti ai ragazzi, dobbiamo conoscerne un po' di più, sapere come funzionano. E lasciatemi dire questo. La crisi che stiamo vivendo è la stessa crisi della Chiesa, è la stessa crisi della società, è la stessa crisi della scuola, che la scuola è ferma di 50 anni. Perché oggi un bambino di Rio non andrai a scuola? Ma accidita, stai fermo, stiamo sulla Chiesa. E a me piace questo, sapete perché? San Giovanni Paolo II, prima di morire, gliel'ha detto alla Chiesa, ma si prende, spero che capiscono. Gli ha detto, la via della Chiesa sarà l'uomo. Ma noi lo conosciamo l'uomo? I preti lo conoscono l'uomo, così non mi chiameranno, ma lo dico. I professori lo conoscono l'uomo, no. Quelli che lavorano con gli esseri umani lo conoscono l'uomo, no. I preti lo conoscono, no, e vi dico perché. Le mamme conoscono i bambini, no. La più grande stupidata che abbia mai sentito è la mamma che dice che vuole bene un bambino, ma tutte le mamme sulla faccia della terra dicono che vogliono bene i bambini, e tutti quelli che sono venuti su storti. Allora, questa crisi che cosa fa? Sta smontando tutto per riporre al centro l'uomo. Vi faccio un esempio semplice. Nel 1945 avevamo perso due guerre. Eravamo analfabeti. I nostri vecchi non sapevano né leggere né scrivere. Abbiamo fatto una delle robe più belle che esiste in Italia, una campagna di alfabetizzazione nazionale. Ve lo ricordate la trasmissione? Non è mai troppo tardi, il maestro Marsi ha insegnato ai nostri vecchi a leggere e a scrivere. Nel 2017, da un punto di vista genitoriale, siamo analfabeti, non sappiamo niente dei bambini, niente dei ragazzi. Noi abbiamo un sogno, io ho un sogno, io non sono nessuno, sono un psicologo infantile, ma in Italia abbiamo delle donne splendide, delle psicologhe infantili eccezionali. Qui avete la Anna Oliviero Ferraris, la Vigia Vizinski, la Bertone, la Via Prate, la Scabini, la Cattolica di Milano. Noi abbiamo un sogno che in tutti i comuni e le parrocchie, così i preti si svegliano, l'Italia venga reso obbligatorio che quando una mamma o un papà hanno un bambino piccolo facciano 3 o 4 incontri per sapere come funziona quel bambino lì. Quanti errori in meno, quante stupidate in meno. non ho mai trovato un bambino capriccioso nella mia vita, mai! Non ho mai trovato un bambino che non vuole dormire la mia vita, mai! Ho trovato bambini che hanno paura di chiudere gli occhi per entrare nella notte, ho trovato bambini che hanno logiche diverse. E anche voi catechisti mi avete buttato addosso un sacco di stupidate! Ecco perché bisogna riporre al centro voi. Oggi la scuola inglese ha dimostrato che un bambino impara a scuola per due motivi, perché ha un buon rapporto con gli insegnanti e un buon rapporto con i genitori. E sapete dove è il dramma? Che tutti i professori che avevano in battaglia, tutti, quando hanno fatto la loro carriera formativa, perché una volta non serviva, sono preparati sulla loro materia, ma sui bambini, sui ragazzi, sulla relazione non sanno niente. Il mio sogno è che fra 50 anni qualsiasi professore faccia almeno 3 esami sulla relazione e 3 esami sull'uomo. Sapete cosa succede a Torino nel 2017? Che quando una mamma iscrive un bambino in prima elementare pensa, sperem, che ci abbia una brava maestra, e ancora un terno all'otto. E sapete come avviene la formazione nel seminario? Non sono andato lì, Michele Spoglio, conosci quello del seminario di là, ogni tanto lo mattano anche lui. Certo che è importante la teologia, ma questi preti andranno poi nelle parrocchie, le scuole nelle parrocchie, a parlare con i bambini, con i ragazzi e tutto il resto. Quanti esami fanno sul bambino? Quasi niente. Quanti esami fanno sul 17? Quasi niente. E sulla relazione? Quasi niente. Ecco perché. E poi sapete che cosa succede? Quando poi li mandano nelle parrocchie, certe volte li mandano da soli, che dopo un po' anche se c'è il pretino gasato, finché vuoi, dopo un po' diventa rigido, diventa un orso. Il mio sogno è questo, che ritorni la chiesa dell'origine. I preti vanno insieme e vivono la relazione tra loro e poi vanno a dire le messe nei parrocchi. Questa è la svolta che sta avvenendo. Quindi anche sui bambini e sui ragazzi è questa svolta. Questo dovrà avvenire dappertutto. Quindi è l'uomo in crisi. Allora questa crisi ci sta dicendo che prima ancora delle formule, dei comandamenti che sono importanti, è l'uomo. Chiudo questa parte dicendovi questo, poi andiamo ai ragazzi. Gesù si mette a parlare, ne combina di tutti i colori, rade al suolo tutti. A un certo punto gli fanno una critica, come avviene oggi, o no? Ma senti, tu sei venuto ad abolire la legge, è come oggi sulle regole, o no? I ragazzi che non rispettano le regole, l'incontro di catechismo che era un disastro perché non vi stanno seduti sulla sedia, lo sapete meglio di me. Anche adesso le regole. Lui era talmente rivoluzionario che aveva sbarronato tutti. Guardate la risposta di Gesù. Non pensiate che io sia venuto ad abolire la legge, anche se gli altri l'avevano accusato sulla legge. Quindi vuol dire che era rivoluzionario. Io sono venuto a dare compimento alla legge, cioè senza rapporto, senza relazione, la legge non serve a niente. Il cristianesimo senza relazione non serve a niente. Questo è quello che sta avvenendo. La crisi è stata descritta molto bene da un grande, adesso è diventato priore, perché Bianchi non è più priore, dal priore della comunità di Bose, Luciano Manicardi, dice: in quest'epoca, anche a livello di cosa, siamo come quando Israele, gli israeliani erano fuggiti dall'Egitto ed erano in mezzo al deserto. E lì erano in mezzo, ci avevano da mangiare. E alcuni dicono, era meglio una volta, era meglio una delle cipolle, no? Meglio lì, torniamo indietro a mangiare le cipolle. Che so, che non lo sapete, pensavo che il cristianesimo di una volta era meglio, no! O che l'educazione di una volta era meglio, no! No, ho detto no! E vedremo. Gesù che cosa fa? Appare nella nuvola e nel rapporto con lui. Adesso andiamo a conoscere questi bambini e ragazzi con tanta umiltà, sapendo che non sappiamo niente! Ok? Niente.
Altro figlio, se non ho tua mamma e tuo papà, so che cosa è bene per te.
Toglietelo dalla testa! Anzi, prima di conoscerlo, ci prepariamo. Quanto manca a te, Don, perché sennò non ce la faccio?
10 minuti,
ma sto vai, fascista, mi fa venire su. Fascista, beh, immagini come è conciato sto pretino qua. Allora, la prima roba che dovremmo fare prima di conoscere i bambini e i ragazzi, un quarto d'ora ce la fate ancora, spero di non stancarvi, la prima roba, ci mandiamo a quel paese le 3 stupidate che ci avete in testa tutti e che questi preti hanno contribuito a metterci in testa. Buona fede. Sono i pregiudizi. Che cos'è un pregiudizio? Vedete, c'è stato nell'antica Grecia un filosofo che era un genio, si chiamava Socrate, era straordinario, era un rompiballe, la sua donna non ne poteva più di lui, ma Socrate, l'antica Grecia era come oggi. oggi, era popolata dagli dei, come oggi abbiamo un sacco di dei. Sapete cosa ha visto Socrate? Che un dio diceva una roba, un altro l'altro e l'altro il contrario. Allora Socrate ha avuto il coraggio, ha detto gli dei sbagliano. Dire una cosa del genere non vuol dire essere condannati a morte. Socrate viene condannato a morte. Si poteva salvare, sapete? Perché la sera prima i suoi seguaci arrivano e dicono: abbiamo pagato i carcerieri, ci abbiamo la barchetta e scappiamo. Guardate la risposta di Socrate. Ma se io fuggo, i giovani ateniesi cosa pensano della verità? E muore per le sue idee. Socrate era più cristiano di altri, non poteva essere perché Cristo non era ancora nato, ma è molto più di altri. Cosa ha fatto Socrate? Quello che facciamo noi adesso, adesso! Ha tolto le tre stupidate che avete in testa! Che è il pregiudizio. Cos'è un pregiudizio? Siamo in questa sala qui. Le sedie sono blu, vedete che sono blu? Tutto colorato. Ritornate qua in questa stessa sala a mezzanotte con tutte le luci spente. C'è ancora tutto, ma voi vedrete tutto nero, tutto nero. I tre pregiudizi che vanno tolti, vanno tolti. Il primo riguarda il carattere. Non c'è il carattere vero, il carattere brutto. Io non voglio più che nessuna mamma, papà, vescovo, cardinale, papa, catechista si permetta di dire a qualcuno che io ho un brutto carattere. Non fatelo mai più, confessate. C'è il nostro carattere, quello degli altri, che fino a quando non sono padroni suoi scegli, sue difficoltà. Gesù ce l'aveva a morte con le categorie, a morte. Non c'è, non ditelo più a nessuno. Il secondo pregiudizio fa saltare tutta l'educazione che avete ricevuta, tutta, i vecchietti che sono famiglia assolti. I nostri vecchi ci hanno detto le cose giuste, ci hanno detto, ci hanno voluto un male di bene, ma la modalità è completamente sbagliata. Noi dobbiamo avere il coraggio di seppellire i morti, seppellire l'educazione due volte, non il contenuto, nella relazione, nel rapporto. Nell'educazione non vi capiterà mai una volta in cui una ragione l'altra ha torto, avete capito? Mai, 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 mai. Nella relazione tutti e due abbiamo ragione. E il terzo pregiudizio è sull'amore. Vado veloce perché lì sull'amore ci hanno detto un sacco di stupidate. Nella prima che ci siamo fatti l'uno per l'altra, non è vero. La seconda stupidata è che ci hanno detto che c'è l'uomo e la donna dalla propria vita, non è vero. La terza stupidata è che ci hanno detto che l'amore c'è o non c'è. Con queste tre stupidate ci siamo fatti fuori tutti i nostri giovani, tutti. Queste tre stupidate contengono il più grande attacco ai giovani oggi, si chiama esoterismo. Sapete cos'è l'esoterismo? Andate a casa stasera, accendete le televisioni private e dettagli la donna che telefona alla maga di turno per sapere se quella è l'uomo della mia vita, ma sono così scemo come lo deve dire lei? Ma allora qual è la verità sull'amore? Pensate voi che siete qua, ce la diciamo tutta? Prima di mettere su baracca, oh ciccino mio, sacchettino mio, pulcino mio. Dopo il matrimonio il 99% delle persone qua sedute, ho detto il 99%? Dopo un po' avete detto... Ma chi me l'ha fatto fare? Altro che siamo fatti l'uno per l'altro. Il 43% di voi si è innamorato di un altro uomo, un'altra donna, dagli statistici. E avete provato momenti di freddezza. Ma però se vi hanno detto che l'amore si educa, che è sempre possibile l'amore, allora nei momenti di freddezza io posso ancora amarti con intelligenza e la volontà. Basta fare questo per più di 6 mesi, che cosa ti è capitato dopo? La cosa più grande, più bella che possa capitare a una coppia. L'affettività ritorna, avviene l'interiorizzazione dall'altro e dall'altro, perché è frutto dell'amore. Ecco, come sono fatti? Adesso che abbiamo tolto i pregiudizi, andiamo a vedere qualcosina su come sono fatti i nostri ragazzi. Qualcosa. I punti di forza e di debolezza, i punti di forza sono virtuali, globali. Ma la Chiesa è capace di vedere la bellezza di sta roba qua? Noi pensiamo che educare i figli di non stare sul computer, sul cellulare. Ma non avete capito che c'è Dio qua dietro? Dio! Gesù prima di morire manda il suo desiderio. Quando uno muore, il desiderio. Qual è il desiderio di Dio? Di Gesù, chiede a Dio di essere un'unica famiglia, mica questa roba qua, che tutti siano uno. E come si fa a creare l'unica famiglia se non ho una mente che è capace di rapportarsi con tutti? Allora tutta questa roba qui, anche se adesso facciamo fatica, ma i nostri figli saranno capaci di rapportarsi con tutto il mondo. Tutto! Anche tutti sti immigrati, adesso al di là del discorso da politico che a me frega niente, ma ci costringono a rapportarci con tutti. Cioè, il futuro non sarà più di un bambino, ma di un bambino mondo. Tutta questa roba qui che sembra così ha un valore enorme. Ma qual è il punto di debolezza? E qui mi soffermo sulla fatica alla preghiera. Ecco dov'è la fatica. Eccola dov'è. Oggi un bambino dagli 0 ai 10 anni riceve 47 volte di più di stimoli di quelli che abbiamo ricevuto noi. Per cui questo bambino qua è capace di collegare tutto, ma fa fatica a sostenere. stare a lungo sul singolo stimolo. Il 90% di tutti i ragazzi che voi a voi vedete, soprattutto maschi, hanno 14 anni qua, ma emotivamente hanno 9-10 anni quasi tutti. Le difficoltà che voi avete non è sulla spiegazione, non è sul contenuto, ma che hanno fatto tutti sulla sedia, sono ipercinetici, eccetera. Cioè c'è una discrepanza tra il cognitivo e l'emotivo. È tutta qui la fatica. Non è che loro non capiscono, è che dopo 5 minuti si è alzato, dopo tutto così. È questa la fatica che facciamo. E che cosa usiamo noi per poterli far stare attenti? Le categorie vecchie bacucche! Vecchie!
E cattivo il carattere, ma
se venite giù tu, mandate qua al paese, prendi, no, trattieni. Allora, questo è. Poi, a questa età qua, adesso parlo dei 7 anni, quali sono le caratteristiche principali di un ragazzo di 7 anni? Guardate che purtroppo oggi trovate poco, ma fino ai 6-7 anni il bambino non è capace di mettersi nei panni dell'altro. A 7 anni è capace di mettersi nei panni dell'altro, è potenzialmente grande. Ai 7 anni un bambino è potenzialmente grande. E sapete dov'è il dramma oggi? Che se io sono potenzialmente grande e tu mi tratti da grande, diventerò grande. Ma se tu mi tratti da bebè, io rimarrò bebè. Il dramma oggi è tutto qua. Che sia a scuola, sia a casa, sia i preti, li trattano da bebè. Perché oggi la società, e adesso sì, li manderete via, è tutta femminilizzata. Chiedo scusa se dico quello che penso. Una volta la società la chiamavamo patriarcale e maschilista, ed era sbagliata. Oggi la società è tutta piena di tette, ci siamo spostati tutti di qua. Tutta. Tre dimostrazioni su questo? Se adesso in mano un proiettato tutte le insegnanti delle scuole materne, elementari, medie, e a tutte le catechiste di Torino, scrivetemi le cose che fate più fatica a scuola. Non scriverebbero che i bambini non sono intelligenti, ma che non sto seduti sulla sedia, eccetera, tutte queste robe qua. E se voi chiedessi loro, di questi bambini e bambine, ragazzi e ragazze che ti fanno disperare, quanti maschi e quante sono le femmine? 70% maschi e 30% femmine, perché? Andate a casa stasera, vi sedete sul divano, scrivete M da una parte e F dall'altra. Ogni volta che sentite una tragedia fate una croce. Il 94% dei macelli li facciamo noi maschi, noi maschi. Terzo dato, pensate all'abuso, è una roba tremenda. Madonna, usate la testa. L'abusante non è un mostro. Sono alcune donne televisive che andrebbero incenerite lentamente, Bursa dei Filippi 13, se le bruciamo sarebbe una roba santa, santa, dico saggia, creano i mostri. Purtroppo nell'80% dei casi l'abusante è il maschio che ti sei scelto. E sapete che l'abusante, come tutti i violenti, è un bebè. Allora la soluzione qual è? Non è aumentare le pene, non è le categorie, ma è rinforzare le autonomie, rinforzare le autonomie, rinforzare le autonomie, cosa che non abbiamo ancora capito, nei preti della scuola. Noi una volta eravamo come un asinello, se all'asinello gli metti sopra il carico giusto, l'asinello va, avevamo voglia di diventare grandi. Oggi i nostri ragazzi sono come lo stesso asinello, solo che la società è complessa, è un macigno, e la soluzione, non possiamo cambiare la società, è rinforzare l'asinello a tutti i livelli. Questa è l'età del gruppo, è l'età delle amicizie, è l'età delle autonomie. Solo qual è il dramma? Che noi non sviluppiamo né il gruppo, né le amicizie, né le autonomie. Non sviluppiamo questo. Non c'ho tempo di sviscerare tanto questo, ma non lo sviluppiamo. Facciamo solo almeno un esempio, c'ho ancora due minuti, un esempio. A scuola! Ma è un dramma a scuola! Guardate che rosa c'ha un maschio, nasce da donna, va alle scuole elementari tutte donne, scuole elementari tutte donne, le catechiste tutte donne. Ecco perché non matura il maschio, non matura, ma non solo tutte donne, ma tutto è impostato sulla femminilizzazione. Sapete che come hanno fatto a dare le paterne ai vostri figli a febbraio? Sapete come hanno fatto? Le hanno convocate alle 4:30 del pomeriggio e hanno convocato le mamme, questo è devastante, fate il male! Il mio sogno è che vengano convocate alle 8:30 di sera i genitori con i bambini presenti, è un'altra roba. Aristotele diceva che a forza di fare una roba non diventa capace di fare una roba lì. Se ci fosse Gesù, tratterebbe un bambino di 7 anni come potenzialmente grande. Se ci fosse Gesù, non fa fare le pulizie delle scuole alle vigente! È la nostra classe, ce la puliamo noi. Potrei farvi mille di questi esempi, mille. E il cristianesimo non sarebbe la lezione, ma gli farebbe vivere a loro tutto. Vivere è un altro cristianesimo. Se questo è qui, allora arriviamo alla fine, perché se no il cretino qua poi mi dice cosa ha parlato troppo. Ecco, allora, se tutto è arrivare al rapporto con lo spirito, la prima parte è tutta la parte dell'introspezione. Dobbiamo educare all'ascolto sin dalla scuola dell'infanzia, che in tutte le scuole dell'infanzia cattoliche ci sia l'educazione, all'ascolto. A noi non ci hanno educato perché non era necessario, all'ascolto. Secondo, che tutte le catechiste avvicono un bambino piccolo all'inizio, ogni volta che fate l'incontro di catechismo, ogni volta che pregate, ogni volta! Fategli stare, incominciate con 2 minuti di fronte a Gesù Eucaristia. Sempre! Poi passate a 3, poi passate a 5, deve arrivare a 10 anni a saper stare a mezz'ora di fronte a Gesù Eucaristia. Von Balthasar diceva, il mondo è ateo perché non adora. Ricordatevi questa frase, se un bambino a 10 anni è capace di stare mezz'ora da solo di fronte a Gesù Eucaristia, noi salviamo il mondo. Perché stare lì vuol dire entrare dentro, accapato, capace. Oggi le scuole sono un disastro, con tutte queste tette a non finire non sono più capaci di entrare nella parte introspettiva. Questo dobbiamo educare noi. L'altra roba, educare agli altri, con gli altri. Certo, dobbiamo essere furbi e intelligenti. Non si può far catechesi con i cellulari lì! Non si può far catechesi in certi posti fatiscenti! Il posto deve essere bello, deve essere roba più bella. E ho immaginato un momento di catechesi. Primo, ci deve essere un patto d'amore, un accordo. I ragazzi sono molto sensibili all'accordo. Dai 7 anni l'accordo è la cosa più importante. Non fai questo come fa la mamma, fai questo, fai quell'altro, fai quell'altro. L'accordo, ancora adesso nelle scuole sono i professori che stabiliscono le regole delle scuole, le maestre che stabiliscono le regole delle scuole, non le possono più! Va fatto insieme. E sì che abbiamo avuto alcuni pedagogisti straordinari, Korczak, Brunner, Freire, Montessori, Klein, ma noi abbiamo preso questi e li abbiamo buttati via, e anche la Chiesa li ha buttati via! Andate a vedere che cosa dicevano, e mettete l'uomo al centro, allora sì, capiscono, e mi piace un cristianesimo così, perché? Perché il cristianesimo è l'uomo realizzato, sapete perché Gesù si è incarnato? Perché l'abbiamo attratto con le nostre fragilità, è venuto per curare le nostre ferite. Momenti rituali, usate il rito è molto importante. Poi ho visto nella relazione che farà quello che farà dopo di me, è bellissima, mi piace molto, perché la liturgia è tutto il rito non è nient'altro che ripetere la cosa finché abbia una risonanza dentro. Poi educateli all'arte di amare. Cos'è l'arte di amare? Parliamoci chiaro, signori, basta stare sulla difensiva, noi dovremmo avere un respiro universale. L'arte di amare è fatta di 3 esercizi. Primo, bisogna amare tutti! Il simpatico, l'antipatico, il bello e il brutto, vanno esercitati così, si da piccoli, tutti! Ma l'altro mi è antipatico, bene? Sai cosa fai se ti è antipatico? Con la testa, con la volontà, lo tratti bene lo stesso. Dopo un po' vedrai che non è più antipatico. Tutti! Invece noi ci fermiamo, poverino, non è stato capito, poverino! Se ci fosse Gesù, credirebbe. Secondo, bisogna amare sempre, quando sono su, quando sono giù, quando c'ho voglia e quando non c'ho voglia. E la terza! Che noi credenti dovremmo dimostrarlo per primo, che è venuto San Giovanni Paolo II a chiedere scusa. Il terzo è, bisogna amare per primo, non l'altro che mi deve chiedere scusa e l'altro che è un musulmano, l'altro così, basta di sta fogna, chiedi scusa prima tu. Se allora faremo così arriviamo alla fine. Allora vorrei darvi 4 suggerimenti. Primo, lasciamo che sia Gesù a pregare in noi. Ma Gesù prega in modo concreto, prega per l'uomo. Se abbiamo un rapporto con lui, state tranquilli che è bella fuori tutto. Secondo, cerchiamo di educare il rapporto col terzo orecchio. È lì, è un cromosoma che c'è dentro. Dovremmo strutturare tutta la pastorale dell'infanzia che fa acqua! Tutta la pastorale dell'infanzia sul terzo orecchio. Se voi avete un bambino che ha rapporto con Gesù a 18 anni, non lo molla, perché è già attratto, ha fatto l'esperienza più profonda. Non che deve dire, no, io non ce l'ho con il Padre nostro per l'amore, tutto che, purché però ci sia questo, perché se c'è solo quello lì, dopo un po' abbiamo visto il disastro. Dedichiamo tempo, che cos'è? Noi abbiamo un potere enorme, che i ragazzi ancora hanno stima di noi, allora possiamo dedicare tempo, strutturare come l'incontro, la mezz'ora, farlo, non aspettare che solo siano loro, siamo educatori o no, dobbiamo prendere da quello che abbiamo. E poi, aiutiamoli a chiudere le imposte affinché sperimentino con Gesù che ne è valsa la pena che loro siano nati, perché Gesù ti dà questo, questa roba qui. Allora chiudo con una frase, chiudiamo con questo. vi ricordate cosa vi succede se facciamo questo? Prima lo dico a voi personalmente. Io mi sono sempre chiesto perché San Francesco andava nella neve e non soffriva il freddo. C'avevo tutti gli spugiugioni e non soffriva il freddo. Mi sono sempre chiesto dal psicologo perché Santa Caterina della Siena dice e più lunghe e acute saranno le spine e più dolce sarà il mio canto. Mi sono sempre chiesto perché certi mistici arrivano a quasi una roba lì. Dico, ma questi sono patologici, sono fuori di testa. E così io normalmente sono fuori di testa. Allora noi che non abbiamo capito questo, abbiamo fatto fare a Dio delle cose mostruose. Oh, Dio dà le croci per provarti. Non è vero! Dio non prova nessuno! Un Dio che è lì a darti la croce per provarti. Ma che cristianesimo è? Ma allora perché hanno fatto così? Perché se tu sei nel rapporto con lo Spirito Santo, allora anche il corpo diventa spirituale e non provi più la sofferenza, sei già di là. Vi ricordate Gesù in croce? L'abbiamo messo in croce, ci guarda e lì fa la roba più grande che esista, tant'è che gli altri gli dicono, ma perché non sei venuto giù? Qualcosa, se veniva giù convertiva tutta la baracca, no? Se veniva giù e lui lo diede giù. Perché questo pazzo qua aveva un unico modo per portarci su in paradiso. Farci sentire i suoi fratelli. E per farci sentire i suoi fratelli e sue sorelle dovevamo avere lo stesso sangue suo. Qual è il sangue di Gesù? Guardate cosa fa con Miriam. E lì, c'ha gli occhi piegati. La incroci. Noi lo stiamo mettendo su e sto scemato qua, dice al padre, che il padre lo sapeva già, non guarda, non è vero quello che stanno facendo. Ditemi voi se non è fuori di testa, è fuori di testa. Noi lo stiamo matando, lui dice al padre che non è vero. Tutta questa roba qua. Ma la roba più bella che è scritta da un grande sacerdote milanese, morto di tumore ma era straordinario. Diceva, Gesù è lì, ti guarda con gli occhi piegati, pieno di piaghe. E con quello sguardo trafigge il tuo cuore, il nostro, e lo scioglie, e lo fa diventare di carne. Allora noi proviamo lo stesso sangue suo, proviamo la stessa misericordia verso gli altri. Allora noi, veramente, siamo fratelli e sorelle di Gesù. Grazie.
Ringraziamo di cuore il professore Cesi, avevo paura di alzarmi a un certo punto, capo, al di là delle battute, davvero grazie professore per quello che ci ha consegnato. Avremo tempo dopo la pausa della relazione di Don Giovanni di entrare in dialogo con lui per chiedergli ancora delle cose, per risuonare anche noi. Sono quasi le 11:10, ci diamo una ventina di minuti di intervallo, voi lo sapete, uscendo nel cortile, attraversandolo e scendendo una scala c'è un bar, se qualcuno volesse prendere un caffè, al fondo ci sono i servizi per chi ne avesse bisogno, ci sono i libri delle editrici che sono lì a nostra disposizione. Ci chiediamo, per provare a rispettare i tempi di tutti e darci il tempo appunto ancora per approfondire, di essere davvero qui intorno alle 11:05, 11:10 in modo tale da poter cominciare a fare le cose bene con calma.